Bene, dunque, buon pomeriggio a tutti e scusate per il ritardo, non più lieve, ma insomma cercheremo di recuperare. E, come dicevo, è un ritardo che descrive una dinamica che paradossalmente avrà, credo, a che fare con quello che diremo oggi, forse, e se ci arriviamo. La sessione di oggi io l'ho preparata cercando di fare un esercizio, diciamo così, mettendo assieme alcuni materiali, alcune immagini soprattutto, che mi sono arrivate in queste settimane, perché altrimenti non vedo, in queste settimane, dicevo, arrivate quasi da sole, in riferimento alle ultime due sessioni del seminario, cioè l'una del seminario di arti dinamiche, l'altra del seminario di filosofia. Allora, cercando di raccogliere queste immagini, ho tentato di, come dire, di stare ferma nei punti che mi davano problema, stare ferma nei luoghi di queste ultime due splendide sessioni che mi davano problema. Allora, quello che farò oggi è condividere con voi queste immagini, queste domande, attraverso, le due sessioni che appunto mi hanno a ciò provocato. E quindi vorrei partire con una condivisione dello schermo, cioè mostrandovi, una prima immagine. Datemi un attimo di tempo. Che in qualche modo fa da, sì, vabbè, da esergo, se vogliamo dire, ma poi più propriamente da accompagnamento, no? a tutte le altre. Spero che mi si apra il file. Eccolo qua. Allora, noi abbiamo cominciato la prima sessione del seminario delle arti dinamiche. Io ho cominciato la prima sessione, perché presi io la parola all'inizio, con due esergo, se ricordate, no? Uno era tratto da una poesia di Valerio Magrelli e l'altro era tratto da un testo di Tanizaki Yonichiro che è relativo alla maestria, no? All'arte della maestria, o meglio, alla maestria nell'arte. Il Battiloro, se ricordate, era il titolo della poesia di Magrelli, e nel testo di Tanizaki Yonichiro, che ho condiviso con voi in quella prima sessione, si faceva riferimento a una immagine, ad una esperienza, ad una situazione che già nel testo di Magrelli appariva, ma che forse non avevamo messo a fuoco, perché è un'immagine su cui allora non mi ero soffermata. E l'immagine, o meglio la parola, no, evocativa a cui mi sto riferendo è la pazienza. La pazienza. Dunque, il Battiloro, che è anche il primo degli arcani dei tarocchi, il Battiloro, se ricordate, è un'immagine che, come dire, è un lavoro, un mestiere che consiste nel battere i metalli, nell'assottigliarli fino a ridurli a un velo, diciamo così, perché, e così diceva Magrelli, solo così si apprezza la sostanza del metallo, il suo respiro lento sotto i colpi, la crescita paziente, il reale della materia che crescendo manca. Quindi io ero molto concentrata sull'immagine della materia che crescendo manca, no? Di ciò che crescendo manca, di ciò che crescendo manca. E non avevo tenuto ferma, insomma, la parola pazienza, no? La crescita paziente, ciò che crescendo manca manca crescendo, cresce mancando attraverso la pazienza, l'esperienza della pazienza. Mi piace ricordare, per precisare, diciamo così, l'immagine del battiloro, che il primo arcano dei tarocchi, solitamente noi lo chiamiamo il bagatto, traduciamo così, no? Oppure poi il matto, ma in francese è le battleur, appunto il battiloro, letteralmente, no? Che poi è una figura complessa, come tutte le figure degli arcani dei tarocchi, ma che in modo molto sommario intanto inaugura il cammino descritto negli arcani, che è un cammino di formazione, di iniziazione, ma di formazione graduale e quindi paziente a suo modo, no? E poi, oltre ad essere la prima carta, insomma, di questo percorso di iniziazione, indica proprio l'inizio, gli inizi, indica tutto ciò che si può fare. E quindi indica una invocazione, no? All'uomo che è chiamato ad alzarsi, a sollevarsi. Indica in questo senso però anche, come dire, strategia del paziente innalzamento, il lavoro, perché appunto è un mestiere, una professione, la prima cosa che viene mostrata negli arcani, una professione che poi è associata spesso anche alla astuzia, no? Al gioco, alla prestidigitazione, alla magia, alla truffa, all'espediente, cioè a tutta una serie di abilità che competono appunto al bagatto, all'imbroglione, a quello che fa il gioco delle carte, a quello che distrae l'attenzione di chi lo guarda guardando altrove, no? Guardate infatti lo sguardo del butler dove è volto, no? Come dire, guarda là, intanto io lavoro qua. No? Guarda lì, io faccio qua. E, in questo senso indica appunto astuzia e arte della persuasione, del convincimento. Più in generale ancora, indica come competente di tutte queste abilità, diciamo, l'artista, un giovane artista che è appunto, dovete immaginarvelo alle fiere, no? O nei mercati, no? Che fa i suoi giochi, le sue giocolerie, le sue prestidigitazioni, e che in questo compie un lavoro che, guarda un po', è sì, appunto, quello del matto, poi diventerà il matto, no? Ma è del matto e del mago, ma è qui, appunto, evocato proprio come colui che assottiglia i metalli, il butler. Ciarlatano, prestigiatore, fiere, mercati medievali, artigiano, artigiano. In un certo senso è proprio Efesto. È proprio Efesto il butler, e cioè il bagatto, e cioè il mago, cioè il giocoliere, l'artigiano, colui che appunto segna l'inizio o apre l'inizio di un percorso di formazione. Sì, ve lo lascio là, insomma, no? Che ci accompagna. Ora, la pazienza, dicevo, no? La pazienza, l'immagine della pazienza. Ho bisogno, per precisare in che modo abbia risuonato questo tema della pazienza per me nella preparazione di questa sessione, ho bisogno di richiamare alcuni passaggi, dicevo, del seminario delle arti dinamiche ultimo scorso, cioè la sessione quinta, e ho bisogno di associare quei passaggi che ricorderò ad un altro tipo di esperienza o di sentimento, di emozione che è stata evocata questa volta dal seminario di filosofia ultimo scorso, cioè nella settima sessione. E questo altro sentimento è la gioia. La gioia, che è una parola che non so se abbiate captato nell'ultima sessione di Sini, ma è stata usata due volte, anche se io l'ho scritta una sola volta nei miei appunti. Ora, la pazienza e la gioia. Allora, la pazienza e la gioia, così si chiama questa prima parte, diciamo, del lavoro di questa sessione, che cominceremo tenendo davanti l'immagine del butler, del bagatto. Dunque, perché io avevo cominciato con l'immagine del battiloro? Avevo cominciato con l'immagine del battiloro e della pazienza perché ragionavo sulla forgiatura, cioè sul lavoro della forgiatura, sul lavoro della forgiatura, che è un lavoro che richiede evidentemente forza, pazienza, richiede intensità, insomma, no? E appunto lavorazione dei metalli, eccetera. Nel seminario delle arti dinamiche 3, quello di gennaio, avevo fatto un dialogo a distanza con Tommaso Il Dio, dove ponevo dei problemi che per me sono rimasti, no? Hanno continuato a lavorare, anche se Tommaso ha molto sapientemente attraversato questi problemi nell'ultima sessione, dando loro una piegatura un po' diversa da quella che io avevo inizialmente sì, problematizzato, forse anche criticato, insomma, no? Quello che restava per me era il tema, restava problematico, era il tema della occasionalità e della accidentalità a cui mi sembrava Tommaso affidasse il compito e la possibilità dell'esperienza artistica. Se ricordate, devo fare richiami rapidi, quindi dar per scontato che in qualche modo abbiate un po' il percorso in testa, no? In questo senso, Tommaso parlava di un anarchismo, di un'anarchia dell'esperienza estetica e dell'arte in generale. E io, un po', come dire, tesa, segnalavo in quella sessione, di fare molta attenzione, no, a questi scivoloni nella fascinazione dell'anarchico, dell'informe, dell'accidentale, del senza forma, appunto, no? Perché una politica, no? Una politica educativa basata su questi principi, implicitamente, forse senza accorgersene, andava nella direzione del più spinto liberismo, liberalismo, individualismo, eccetera, no? Avevo fatto questa piccola nota un po' pedantesca, ma mi serviva per dire cosa io temevo, no, lì all'orizzonte. E in quella occasione, in quel punto, ho detto: attenzione, l'ho detto proprio en passant, attenzione perché dipende da come intendiamo anarchia. Se l'anarchia, dicevo io, ad esempio, non fosse assenza di principio o assenza di forma, ma fosse qualcosa d'altro che non siamo abituati a pensare. E suggerivo, forte di lavori precedenti che erano relativi alle indagini artodiane sul tema dell'anarchia, suggerivo, ma se invece anarchia non fosse assenza di principio, ma molteplicità di principi, e quindi coesistenza di principi alla pari, cioè parimenti principianti, parimenti inizianti, cosa ne sarebbe allora della nostra immagine della politica anarchica, diciamo così, no? Della politica anarchica dell'arte e dell'esperienza artistica? Così domandavo. Allora, qual era, come dire, la risposta che io lì non davo, ma che mi stava a cuore e che qui voglio esplicitare? Beh, ne verrebbe, se prendessimo anarchia come molteplicità di principi, ne verrebbe un'immagine di lotta, di conflitto, di contesa, di conflittualità, di guerra, guerra tra i principi, di inevitabile guerra tra le differenze. Quindi se in principio non ci fosse il nessun principio e nemmeno un principio, ma una molteplicità, allora quello che ne deriverebbe sarebbe inevitabilmente, anche solo sul piano logico, una contraddizione tra parti. Ecco, in principio è la contraddizione, in principio è la lotta, è la conflittualità, la lotta dei principi, la guerra tra i principi, il che per me, come dire, recuperava l'immagine della forza che era legata alla forgiatura e che mi sembrava andar perduta nell'immagine invece più legata alla fonderia, erano queste le metafore che utilizzavamo, alla fonderia cui ricorreva invece Tommaso, no? Quindi la forza, il forgiare ha a che fare con la forza, con la lotta, con la conflittualità, con la compresenza di differenze che sono determinazioni reciproche e che dunque non possono essere nell'unità, no? Cioè, se sono in origine molteplici. Questo mi faceva venire in mente, peraltro, una frase su cui poi torneremo più avanti, dell'ultimo seminario di filosofia, quando si diceva: ogni ideologia ha la sua pretesa di verità, ogni ideologia ha la sua finalità predecisa e ha la sua pretesa di verità e porta la sua, anzi, è la sua pretesa di verità, ecco, no? Ogni ideologia. E allora diceva: ecco, vedi, ogni ideologia, in quanto non vi sia altro che questo in principio, molteplicità delle prospettive, delle ideologie o delle forme o delle forze, ogni ideologia, dicevo, ogni prospettiva, e quindi anche ogni progetto, è iniziante nel suo essere pretesa di verità, oltre che conflitto con, le altre pretese di verità. Allora, io dicevo, credo di averlo detto, se non l'ho detto lo dico adesso. Ecco, il punto è che a me pareva, che solo qui dove si ponga il problema della compresenza tra differenze incompossibili, incompatibili, cioè una negazione dell'altra e tuttavia tutte principianti e inizianti, dicevo, solo qui si pone la questione politica, vera, propria e in senso stretto. Questione del potere della politica in quanto potere di fare coesistere quel che non è comune e non in quanto appello a ciò che è comune. Quel che non è comune, fare coesistere, io dicevo, le svolte dei respiri incompossibili, no? Perché Tommaso, evocando Paul Celan, diceva: ecco, c'è qualcosa di comune, una svolta come una svolta del respiro che ci accomuna, no? Ed è a questo fondo senziente, sensoriale, aestetologico, che forse fa riferimento l'esperienza estetica come ad una sorta di scorta di senso possibile, e non attuato, ma sempre riattuabile. Allora, in riferimento a queste immagini, dicevo sì, il problema è che non, cioè, ci sono i respiri incompossibili, questo è il punto. Un respiro per essere uno è altro dall'altro, no? E tutti questi respiri incomprensibili hanno le loro pretese, le loro diverse pretese di verità. In conclusione del seminario di filosofia 7, infatti, annotavo alcune domande, che nuovamente facevano risuonare questo problema per me, no? Cioè, il tema del politico è il problema della forza come elemento di confronto e di conflitto tra le prospettive o tra i principi, o potremmo dire anche tra i progetti formativi, tra i programmi politici, tra il tipo di coesistenza che vogliamo delineare, eccetera, no? Tra le ideologie. Quindi il problema della politica è anche questo, dicevo, questione della forza e della forza che gioca tra le differenti prospettive, ma anche della forza di far coesistere le differenze prospettive. Le differenti prospettive. Qui allora ecco, mi si rianimava il tema della forgiatura e della fucina come ambiente della formazione e come ambiente o habitat di una politica del sapere, che fosse una, che non fosse la politica del sapere o dei saperi, ma una politica dei saperi. Come Sinia Benedetto, questa è la nostra, ha concluso così, se ricordate, ma ora ci torniamo, questa è la nostra proposta, una politica del sapere, che è ideologica, ma che ha alcune caratteristiche, ma che ha, come dire, da giocarsi con la propria forza persuasiva, no? Nuovamente il Butler, il persuasore, no? Con la sua forza persuasiva. E tra le domande che io ponevo appunto in conclusione del seminario c'era proprio questa, no? Ecco, dove la metti la forza persuasiva? Come la coordini? Come fai coesistere le forze? O in cosa consiste la forza della tua ideologia? Della tua ideologia, era riferito a sì, no? Della tua ideologia filosofica, quella della coesistenza secondo una certa modalità che evoca la gioia. Ci arriviamo. Ecco, le mie domande, le mie questioni, no? La forgiatura rinvia ad una plasmazione nel fuoco e nell'oscurità, come plasmazione e come lotta tra le forme. E io da queste immagini non riuscivo a sganciarmi, non riuscivo a sganciarmi, da qui anche il mio bisogno di precisare alcuni punti rispetto alle affermazioni di Tommaso Di Dio. Sempre nel seminario delle arti dinamiche, prima sessione, richiamando quello che avevamo detto l'anno scorso circa l'ornamento e l'ornamentale, avevo detto anche questa frase, no? L'ornamento o essere ornamento, vuol dire fare l'ornamento, vuol dire restare come quello che c'è. Restare quello che c'è e restare in quello che c'è però in un modo particolare. Cioè, restare quel che c'è, o meglio, restare lì dove si è, potremmo anche dire, ma in un lì e in un restare che sia spazio di reversibilità. E io ho usato più volte la parola spazio, su cui poi è ampiamente tornato anche Tommaso nell'ultima sessione del SAD. Spazio di reversibilità, di rotazione metabolica, punto di convergenza, ecco, l'ornamento si collocava in questo spazio, no? Così eravamo arrivati a intuire l'anno scorso. E poi aggiungevo nel seminario 1 delle arti dinamiche di quest'anno, ebbene, quello che resta è sempre uno spazio, cioè un tra. Giocavamo sul nec-nec, se ricordate, l'anno scorso, un tra necessario affinché le cose vadano e vengano e vadano, no? Questa era una cosa che ho detto senza averla forse completamente attraversata nella prima sessione del seminario delle arti dinamiche. Ora, nel seminario dunque 5, nella sessione 5 del seminario, quella appunto di 2 sole settimane fa, Tommaso ha evocato anzitutto l'immagine del testimone. Ecco, il testimone. Rapidissimamente rievoco, no, queste immagini, l'immagine del testimone che ha utilizzato Tommaso, no? Diceva, ogni fare porta con sé il travaglio di un gesto, la responsabilità di una gestazione. E lo porta con sé in quanto lo testimonia. Ogni fare porta con sé la testimonianza di una gestazione, di un gesto che è gestazione. E poi ha lavorato sulla parola testimonianza, testimone, ricordando che il testis è il terzo che depone e sorregge il diritto altrui. Ha ricordato in quel senso anche il martire, il vedente che testimonia e porta memoria. Io terrei a ricordare che testimone viene da istor, vistor, no? Il testimone in greco, appunto, no? Colui che ha visto, colui che ha visto e che dunque sa. Is è la stessa radice di oida, appunto, visto, so. Quindi c'è nella testimonianza implicito il senso di un. Certo, deporre e sorreggere il diritto degli altri, ma anche di un sapere, sapere perché si è visto, sapere perché si è osservato, si è incontrato. Ora, rifacendosi poi alle tesi di Farinelli, Tommaso ha svolto una lunga riflessione circa la differenza tra spazio e luogo, una riflessione sulla differenza tra spazio e luogo che poi ha chiusato però dicendo attenzione. Non c'è mai spazio senza luogo, non c'è mai luogo senza spazio, quindi poi siamo arrivati a questa ricomposizione. Però mi interessava appunto tenere conto di quali differenze abbia istituito, abbia rimarcato Tommaso. Lo spazio è cartografabile, diceva, si può scrivere, si può tradurre in una mappa, potremmo dire così. I luoghi non sono cartografabili. Perché? Ma perché un luogo è sempre memoria di una apparizione intraducibile, di una visione intraducibile. Mentre uno spazio, invece, non testimonia nulla, non testimonia di alcuna apparizione. Un luogo è sempre testimonianza, un luogo testimonia sempre di una apparizione intraducibile, di un evento, poi potremmo dire anche di una grazia, di un incontro. Particolare, preciso, singolare, nominabile, ha un nome proprio, un luogo, sempre. E invece uno spazio non testimonia, perché è anonimo, è pura sostituibilità, è generalità. Mentre invece un luogo è singolarità. È generalità, non testimonianza, e in questo senso è trasponibilità. È trasponibilità perché è Oblio di voci è silenzio, uno spazio, è oblio di voci, è insomma mera, fredda, inerte, impersonale, estensione. Mentre un luogo è, in quanto testimonianza, impregnato di memoria, testimonianza impregnata di memoria, è intraducibile perché ogni luogo è in fondo memoria, memoria e risonanza di voci. Nomi propri. In questo senso, un luogo è intensità, potremmo dire, no? Intensità dell'esperito di contro alla mera estensione. Un luogo è vibrante di memoria, come si dice, risuonante di voci, per quel singolo testimone che di quel luogo è testimonianza, che di quel luogo è portatore. Mentre invece lo spazio è estensione mera perché è anonima, priva di nome, silenzio, resto. Allora, a fronte di questa dicotomia, ripeto, poi da Tommaso ovviamente riarticolata, ma insomma la differenza andava istituita proprio per creare lo shock anche, no, rispetto a questi due piani. A partire da questa distinzione, dicevo, Tommaso ha proseguito poi dicendo che l'arte allora è tentativo di produrre luoghi, è il continuo tentativo di produrre luoghi, di dare seconda nascita allo spazio, cioè lo spazio è un detrito, ha detto un resto, una cosa morta, no? Quindi creare luoghi, produrre luoghi, compito dell'arte o tentativo dell'arte, significa far rinascere ciò che è un riattivare i detriti, far rinascere ciò che è morto, ciò che è inerte, ciò che è anonimo, la cosa che sta là, il mero che c'è. Quel mero che c'è, quel che resta, appunto, che io avevo detto in apertura, ecco, è lì la posizione, no? C'è qualcosa che accade lì. Accade lì. E Tommaso mi è sembrato invece che mi proponesse di dire no, vai oltre, sì, accade lì, ma ad opera d'altri ed altro, no? Cioè accade lì qualcosa se lo si fa rinascere, se lo si fa rinascere, se quello spazio lo si fa rinascere, se l'arte riesce a custodire memoria e quindi a testimoniare in senso proprio. Ah, in questo senso l'artista, diceva Tommaso, forse è apostolo, no? Ma apostolo nel senso di inviato. È colui che è disposto a vivere come se l'indimostrabile fosse possibile, ha detto Tommaso, no? L'indimostrabile perché? Beh, perché è un'apparizione intraducibile, quella, una memoria assolutamente irripetibile, singolare, è sfuggente come la vita, come l'immediatezza della vita, quel possibile, no? Che è indimostrabile, appunto, e per il quale l'artista è disposto a vivere. Questo indimostrabile, questa immediata presenza partecipata e vitale, ma proprio per questo transitoria, transeunte, forse ha a che fare appunto con la evenemenzialità, no? È l'evento di un'esperienza, è successo qualcosa, qualcosa che prende nome, che prende forma, che prende senso, ed è, qua Tommaso si rifaceva a Badiou, luogo non storico. È ciò che è fuori dalla storia, quindi è fuori dalla geografia, non è cartografabile, ed è fuori dalla storia, non è storicizzabile. Beh, l'artista in questo senso è nunzio del possibile inaudito. E lui lo diceva rispondendo a me, Florinda, tu mi hai chiesto se è redentore o formatore l'artista, gli avevo chiesto così nella sessione terza, no? E lui mi ha risposto sì. È redentore, ma è redentore dello spazio. Non è redentore degli altri, diciamo così. È redentore dello spazio in quanto è anche formatore, ma formatore non di altri umani, no? Ma formatore di linguaggi adeguati all'annuncio. Redentore in quanto formatore di linguaggi adeguati all'annuncio. E in questo senso l'artista non è che continua, il fare dell'artista non è che continua testimonianza del divenir luogo. O potremmo anche dire del rianimarsi dell'inerte. Poi ha fatto un attraversamento dell'incontro con Caravaggio e con Manzi. Tommaso ha fatto questo attraversamento, ricordando come Caravaggio potrebbe essere come, ricordato come un maestro di luoghi e Manzi un costruttore di cartografie dell'umano. E ha evocato queste due figure non solo perché voleva ricordare l'incontro che abbiamo avuto con loro qui nel seminario, ma anche perché ha inteso sottolineare che vi è una complementarità tra questi due operare. Una complementarità che Tommaso diceva trova la sua, come dire, realizzazione, potremmo dire così, nel Battistero, la sua localizzazione nel Battistero. E infatti ha detto Florinda, beh, almeno io l'ho sentita come si rivolgesse a me, no? Un Battistero è sia fucina sia fonderia. Mi diceva, no? È incrocio e reciprocità tra fucina e fonderia. Scusate, interrompo la condivisione perché in questo momento non serve, quindi credo che possiamo. Sì, l'ho interrotta, chiedo se da casa vedano me che parlo, nel caso. Lì non occorre, non serve. Adesso non mi serve più, mi servirà più avanti. Da casa, sì, se non protestano vuol dire che stanno sentendo quello che stiamo dicendo. Dicevo dunque che sto registrando, certamente, sì. Dicevo dunque che il battistero è sia fucina sia fonderia, incrocio e reciprocità, simultaneità di due istanze, no? Potremmo dire di Manzi e di Caravaggio, no? Una istanza plasmatrice, costruttiva, e una istanza invece immersiva. Immersiva, che era l'altro tema su cui io cercavo di stuzzicare Tommaso, no? Dicendo appunto questa immersione nel liquido agerarchico dell'immanenza, ma insomma noi siamo in una fucina e tu mi parli invece di immersione, allora tu poi vuoi andare in fonderia, insomma c'erano questi giochi che facevamo e Tommaso ha precisato, ha detto un battistero infatti è un luogo nel quale accade sì la forgia, ma accade anche la tempra, come in ogni fucina. La tempra, cioè appunto lo sprafondamento nell'elemento acquatico, che non è una immersione nella smemoratezza, nell'oblio, nell'informe, mi diceva, ma è consolidamento del passaggio, siate passa del passaggio di forma. Quindi questa immagine della tempra, a cui Tommaso peraltro ha fatto riferimento anche nell'ultima sessione dell'anno scorso, o penultima, insomma, nel seminario delle dinamiche, è tornata a precisare che cosa Tommaso intenda come un battistero. E poi a questo punto si è sbilanciato e ha detto, ecco, una politica dell'arte potrebbe essere quella di essere luogo dentro e tra gli spazi, essere luogo dentro e tra gli spazi, creare singolarità, creare partecipazione e, come dire, memoria vivente dentro all'anonimato, dentro ai detriti. Un luogo è, potremmo dire, esperienza della grazia. È la grazia. Gli spazi, invece, sono mera geometria, sgraziata geometria. Ecco, battesimale, ha detto Tommaso, è la reciprocità fra grazia e geometria, fra dissoluzione e liquefazione, momento della grazia. Potremmo dire momento estatico, no? Dell'uscita di sé, della sformazione, dell'uscita da sé, della sformazione, e dall'altra parte, dissoluzione, dall'altra parte, costruzione, lavorazione. Quindi lavorazione, liquefazione, costruzione, dissoluzione. Un battistero o, come dire, le esperienze battesimali alle quali il seminario di arti dinamiche fa riferimento sin da ottobre-novembre, richiamandosi alla possibilità che tali esperienze abbiano natura formativa, ecco, le esperienze battesimali hanno questa doppia natura, grazia e geometria. E concludeva poi questo passaggio Tommaso dicendo: attenzione, non c'è il guardiano del battistero, eh? Cioè l'unico guardiano è l'efficacia. Diceva un'efficacia o una verificabilità che non è mai garantita, non è mai garantito che vada bene, che funzioni. non è garantita. I tramonti non sono mai completamente verificabili, diceva Tommaso. Aveva esordito, infatti, nella prima sessione dicendo un artista è un costruttore di tramonti verificabili. E Tommaso è cambiato in questi mesi. Non ha detto più la stessa cosa. Ha detto, intanto, costruttore. No, è anche un costruttore, ma anche un dissolutore. No, non è un puro geometra, ha detto Tommaso, in sostanza, ed è, come dire, un costruttore, liquefatore di tramonti, cioè appunto di declini, potremmo dire, no? Di cadute, tramonti, di occidenze, no? Di occidenze che, no, non sono mai completamente verificabili, non sono mai completamente verificabili perché non sono costruibili, non sono progettabili secondo una logica geometrica, perché non si esauriscono nella geometria. L'artista, ha detto Tommaso, azzarda tramonti. E io aggiungevo all'altro, sì, e quindi scommette sulla loro verificabilità. Azzarda e scommette, azzarda e scommette. Mito e memoria, ecco, sono questi gli ingredienti fondamentali dell'arte, che però vengono dall'arte, dice Tommaso, risvegliati nella tecnica, nell'automa. La memoria come gestazione del senso in presenza, nella immediatezza della vita che accade, e la tecnica come mediazione, come sapere, come lavoro fatto in assenza, in evanescenza della vita. E sto, capite, già andando verso il seminario di filosofia, ok? Quindi, memoria come gestazione del senso in presenza, come immediata presenza della vita che accade, di per sé in memore, e tecnica, l'automa, il nostro Manzi, il nostro Federico Manzi, come lavoro in assenza, come mediazione del sapere, come geometria, spazio e costruzione, robot. La memoria, il mito, come grazia, luogo e vocazione. E infine, ultima parola utilizzata da Tommaso, come pathos. Come pathos. Ora, nella macchina del moderno, l'abbiamo chiamata così l'anno scorso, la macchina della modernità, no? La vita vivente, la vita immediata, è completamente messa al lavoro, geometrizzata, ha detto Tommaso. Ed è curiosissimo perché, guardate, il seminario di filosofia, primo luogo finale, è partito proprio da qua, il sapere assoluto come compimento e ricordo e al tempo stesso come totale estraneazione, messa al lavoro, oggettivazione della vita. Ecco, quindi, come dire, non lo sapevano che ci sarebbe stato poi questo. Quindi è molto curioso riguardare all'indietro quello che accade dentro a Mekri, vedere cosa accade quando i pensieri camminano e si trasformano a vicenda diventando anonimi. Cioè, chi l'ha pensato questo? L'ha pensato Tommaso, l'ha pensato Sini, l'ha pensato ciascuno di noi che abbia avuto la pazienza di andare a riguardarsi gli appunti. Si è pensato, è accaduto. È interessante questa dinamica, perché questa dinamica ha a che fare con qualcosa di assolutamente impersonale. Di assolutamente impersonale e tuttavia vivente. Che sfugge, diciamo così, alla dicotomia che Tommaso ha in qualche modo utilizzato, rifacendosi a Farinelli. E questo mi attrae immensamente, mi interessa, mi incuriosisce, mi provoca a continuare a pensare questo impersonale e vivente, questo resto che pulsa, si potrebbe dire di vita propria, non so come dire, no? Come dire, o di vita impropria, ha ragione Tommaso, di vita impropria, sì. È proprio questo che cercavo di suggerire. Comunque, nella macchina del moderno, la vita vivente e la vita immediata è completamente trascritta, messa al lavoro, geometrizzata, ha detto Tommaso, no? La macchinazione però ha obliato il proprio gesto, la propria gestazione. Ogni fare porta traccia e testimonianza di una gestazione, aveva esordito così Tommaso, no? Di un travaglio. di un travaglio, di un pathos, di un lavoro che è sofferenza, di un patire, di una pazienza. Ed ecco perché io ho capito, mi ha così colpita quell'opera, no, che il cui video ci ha mostrato Tommaso, abbiamo messo il video anche nel sito. Non posso trattenermi, sono automatizzato, ma non posso aiutarmi, non posso salvarmi, no? Questa cosa strana per cui qualcosa di inerte, impersonale o sovrapersonale che sì, forse ha obliato la propria gestazione, forse, e però invece in qualche modo la rammemora, in quell'operare la ricorda. Che cos'era se non il travaglio di una gestazione? Quello che quella macchina mostrava. Mostrava certamente nell'incontro con il suo fruitore, col suo fruitore. Ma questa è una nota anche inutile perché è ovvio che nessuna cosa c'è se non nell'incontro con, no? Quindi stiamo parlando dell'esperienza e dell'incontro con la macchina, col meccanico, col meccanizzato, con l'inerte, con l'automatico. Parliamo sempre di questo, non c'è bisogno che lo ribadisca, o forse sì, quindi l'ho fatto. Ora, concludeva così Tommaso, nell'epoca del naufragio del politico e del naufragio del logos, credo che siano più o meno quasi le sue parole, credo, eh? Nell'epoca del naufragio del politico, e l'immagine del naufragio anch'essa ci accompagna dal primo seminario di filosofia di quest'anno, e del logos geometrico, dell'articolazione geometrica e anonima, non si tratta, Florinda mi diceva sempre, solo di amministrare l'effimero. Perché era un'altra cosa che dicevo, ok, d'accordo, quindi si tratta di amministrare l'effimero perché appunto l'occasione cade dove vuole, lo spirito soffia dove vuole, e arrivederci ogni progetto politico, insomma, no? Se è questo che intendiamo per politica, non ci sto, gli avevo detto in sostanza. E lui mi ha risposto a tono dicendomi, ma non si tratta di amministrare l'effimero, come tu hai sospettato, Florinda, ma di promuovere, io ho detto di annunciare, no? Visto che è il nunzio, l'annunciatore, l'artista, di promuovere, e ha detto, una politica del pathos. Una politica del pathos, una politica di una certa qualità della pazienza, del patire. A me è venuto subito in mente non il battiloro, no? Ma non il battiloro in quanto è il personaggio, no, che abbiamo evocato e il professionista che abbiamo evocato. No, no, l'immagine complessa del battiloro che è operativa in quanto, come dire, è in relazione a quel metallo che si fa velo paziente. Cioè, dov'è la pazienza nell'immagine del battiloro? Non è nel battiloro, che eventualmente ha la forza, la tenacia, no, il vigore. No, è dalla parte del metallo la pazienza, è dalla parte di ciò che viene battuto, schiacciato, assottigliato, fino a farsi velo. E concludeva dunque Tommaso, avere patito e patire il medesimo pathos, forse pensavo, posso dire, avere patito e patire la medesima gestazione, può essere la base di una nuova forma di condivisione. Ovviamente io che sono perfida, carogna e anche assolutamente, meglio, cupamente pessimista in questo tempo, annoto a lato nei miei appunti, va bene, quindi facciamo nicchie patetiche. Facciamo nicchie patetiche, coloro che hanno patito il medesimo pathos, sì, no, condividono quello perché, però non mi dire che il pathos è sempre uguale per tutti, no? Che il patire è il medesimo. Ancora tu pensi a un patire comune, i patire sono diversi, le singolarità sono irriducibili, le determinazioni sono irriducibili, anche le forme, le occasioni, i modi del patire, perché i metalli sono diversi, reagiscono diversamente ai colpi. E chiamano patire o praticano la pazienza in modi molto diversi tra loro. Bene. Nel naufragio del politico e del logos, dunque, per l'arte, ha detto Tommaso, si tratta di promuovere una politica del pathos. Avere patito e patire lo stesso pathos può essere la base di una nuova forma di condivisione, fondata dunque sulla pazienza, sul patire il medesimo, posto che questo avvenga e fin dove questo avviene. Pazienza dunque, ma pazienza forse allora è davvero, no? Essere metallo che fa l'esperienza del crescere mancando. E questa è la cosa che mi interessa, no? Che esperienza è l'esperienza del crescere mancando, no? La sostanza del metallo, che la crescita paziente, no? Del metallo, che appunto battuto, crescendo, manca, assottigliato sotto i colpi di Efesto, si dilata mentre si appresta a svanire. C'è qualcosa che, vi assicuro, mi è quasi un'ossessione, questa. Che cosa accade là? Cosa accade là? Cosa accade quando tu ti assottigli, quando tu sei il metallo e ti assottigli e senti che cresci, ma che questa crescita è la tua stessa evanescenza. È il tuo farti resto. Ecco, vi assicuro, è un punto molto provocante. Allora il bagatto, appunto, no? Magrelli, Tanizaki, Yonichiro. Insomma, queste immagini di strofinio, di pazienza, di battitura, insomma, no? Di qualcosa che crescendo manca, che realizzandosi svanisce, che estendendosi scompare, che proprio perché, proprio in quanto si dilata, si compie, proprio per questo scompare. Il primo dei sei luoghi finali del seminario di filosofia di Sini, sessione 7. Allora, i sei luoghi finali, io li ricordo, se occorre, è stata una sessione, io credo appunto, finale, non so come dire, no? Nel senso proprio di capace di portarci sul punto del compimento, no? Sul punto dell'attuazione poi, visto che parliamo di progetti e politiche formative, insomma. Almeno per me ha funzionato così. Ricordo i sei luoghi e rapidamente cerco di evocare, perché sono certa che vi abbia colpito quel percorso, quindi non occorrerà che io scenda nei dettagli, ma cerco di evocare qualcosa che mi ha nuovamente interpellata mentre contemplavo questa figura, no, del metallo che crescendo manca. Allora, compimento e ricordo. Tanto Sini ha detto che siamo nei sei luoghi finali, i sei luoghi finali, e cioè nei sei luoghi, perché ogni luogo è fine. Faccio notare che Sini ha chiamato luoghi e non spazi ogni volta le scansioni o le aree, le zone dei suoi attraversamenti nel corso delle sessioni. E io continuo a battere il tasto dello spazio, no? Dell'anonimato. Sento che c'è qualcosa che mi chiama anche in questo, no? Io avverto che c'è qualcosa, non lo so se sarò in grado di lavorarci, noi siamo ancora in mezzo al guado, in questo seminario, però ecco, vi ho detto oggi, vi avrei raccontato cosa mi succede, cioè quali cose mi interpellano, e questa è evidente, mi interpella questa cosa, no? Questa ricorrenza. Bene, ha ricordato che appunto fine è compimento ma è anche attuazione, e attuazione quindi è anche perimetrazione e dunque è determinazione, luogo. Okay? Ma il primo dei sei luoghi, compimento e ricordo, è stata una specie di esplosione, una silenziosa esplosione, un attraversamento repentino come un fulmine, no? Dentro allo spirito assoluto di Hegel. Un fulmine veramente. Un rapidissimo attraversamento, veramente un batticiglio, un battito del battiloro, probabilmente. Insomma, no? Dunque, il sapere assoluto è quello che resta, punto. Questo è il nocciolo. Il sapere assoluto è quello che resta. Ora, come dire, gioco e stringo perché, ripeto, so che avete chiaro il percorso che Simile invece ha proposto. La massima estraneazione che si fa ricordo. Il compimento è sempre e solo estraneazione. Si dice anche, si usa dire, i manager spesso lo dicono, finalizzazione. Cioè portare a compimento, finalizzare il progetto, si dice, no? La finalizzazione del progetto, signori, è quello che resta, cioè il nulla del progetto vivente e il tutto della sua estraneazione. Estraneazione che è, sì, praxis che si fa ricordo consegnato alla sua figura, praxis che abbandona la sua vita immediata. Non è vita immediata, non è più vita immediata. È figura della vita immediata, è l'insearsi, ha detto anche Simi, prendendo il linguaggio hegeliano, l'insearsi appunto dello spirito, cioè della vita vivente, che si fa assoluto perché si scioglie dalle sue determinazioni in quanto le attua tutte, le compie nell'unità inerte del resto. Secondo luogo, l'ignoranza. Estraniandosi, esponendosi nei suoi organi e nei suoi strumenti, che poi sono medesimo, cioè non soltanto gli organi dell'articolazione corporea, ma anche, ha detto Sini, la voce, il lavoro collettivo e la socialità. Gli avevo anche chiesto durante la sessione, scusa, mi ripeti un momento quali sono? E lui me l'ha ripetuti. Quindi, estraniandosi, cioè esponendosi, cioè compiendosi, cioè inseandosi nei suoi organi, cioè nei suoi strumenti, dalla voce alla socialità, dal corpo vivente, animale, alla voce alla socialità, l'umano si forma nel lavoro che poi è conoscenza, nel lavoro conoscenza e nello scambio che è necessario alla sopravvivenza. Questo cammino formativo pedagogico fondamentale è un cammino nella ignoranza. Un'ignoranza che non si colloca a livello dell'ignoranza socratica, ha detto Sini, ma ad un livello più profondo, perché è il livello della estraneazione fondamentale dell'umano, cioè l'insearsi della vita immediata in quello che resta. Nelle figure del ricordo, nelle cose, nelle oggettivazioni inerti e perciò scambiabili, mercificabili, del sapere vivente che ha perso la vita, del sapere non più vivente, del sapere da cui la vita è svanita. A questo livello l'ignoranza è evidentemente il medesimo della conoscenza, ma non l'eguale. Il medesimo, ma non l'eguale. Ripeto il passaggio per me fondamentale. L'insearsi della vita immediata in quello che resta, nelle cose del sapere da cui la vita è svanita, nelle figure del ricordo, bene, questo è la conoscenza. Questa è l'ignoranza. Questa è l'ignoranza. Questa è l'ignoranza di vita. Che si fa vita saputa, vita conosciuta. Terzo luogo, ricordate il patto. Il patto è il luogo dell'istituzione e l'istituzione è l'altro mio grande cruccio in questo anno me critico, no? Il patto è il luogo dell'istituzione, ha spiegato Sini, perché ogni patto non è altro se non una formula o un accordo che sancisce lo scambio, ovvero sancisce ciò che unisce dividendo, ciò che unisce dividendo. Per poter scambiare dobbiamo essere in una relazione, in una correlazione, in una unità e per questo dobbiamo essere però anche distinti, se no nessuna relazione. E aggiungiamo, Massini l'aveva aggiunto nel luogo precedente, appunto nell'ignoranza, è solo perché c'è qualcosa che, come dire, polarizza, no? Che fa differire questi due poli, diversi e uniti perciò, è solo perché c'è qualcosa che polarizza questi due poli che può avvenire lo scambio. E il qualcosa è l'inerzia, il resto, quel che è in mezzo, il prodotto, la cosa, il ricordo, gli oggetti, le cose del sapere, le merci. L'istituzione, ovvero il patto, tutte le istituzioni sono patti, l'istituzione o il patto che sancisce lo scambio è proprio perciò principio fondamentale di squilibrio, ha detto Sini. Squilibrio, beh, ovviamente differenza vuol dire squilibrio, no? Se sono due, per essere correlati devono essere due, per essere uniti devono essere divisi, ma per essere divisi, cioè per essere due, devono essere ineguali. Ineguali, non vuol dire quantitativamente in modo necessario, ineguali. Ineguali anche qualitativamente. Se no, nessuna relazione, nessuno scambio, nessun patto, nessuna istituzione. Ma poi notavo che se ne ha fatto un passo oltre, dicendo che lo scambio è principio fondamentale di squilibrio anche per un altro motivo, proprio per come funziona la sanzione, cioè l'istituzione, nel momento in cui si, il patto, cioè nel momento in cui si istituzionalizza. Una istituzione, dice Sini, l'istituzione non può consentire eccezioni, non può consentire singolarità. Non può. L'istituzione è generalità, è anonimato, è, se vogliamo tenere le indicazioni di Tommaso, spazio, è geometria, è impersonalità. Le istituzioni sono impersonali, no? È impersonalità. E quindi lo squilibrio fondamentale che è proprio di ogni patto, nel patto istituzionalizzato si consolida in quanto squilibrio tra la norma universalizzante e la singolarità eccedente. Potrei dire anche così. Quindi non si può istituzionalizzare mai altro che i resti, gli spazi, l'anonimo. Non si può mai istituzionalizzare la vita, i luoghi, i nomi propri. E in questo senso ogni istituzione è una mappa, è una cartografia. È una cartografia che esclude le eccedenze, che esclude tutto ciò che Tommaso diceva essere ciò di cui è testimone l'artista, capite? Detto in altri termini, insomma, Tommaso, il fare dell'artista non può stare nelle istituzioni. Una educazione o formazione fatta d'arte non può essere nelle istituzioni, se è questo il punto. Se la logica mi accompagna, per quanto geometrica sia, insomma, se ci siamo arrivati fino a qua assieme. Quarto nuovo, il ritorno. Bello anche il quarto luogo, a me piace il quarto luogo, mi piace di più. E, cioè, mi ci trovo bene in un luogo bello complicato, ma mi piace. Allora, si dice qualcosa permane, qualcosa si trasforma. Un ritorno è questo. Ogni ritorno è il tornare di qualcosa che però in quanto torna è diverso e quindi non permane, si è trasformato. Ma l'avete già stracapito con le sue puntualissime spiegazioni di sabato scorso. Ora, questo qualcosa che torna, qualcosa che permane dunque, no? Torna permanendo, ma in quanto torna trasformato, è altro, torna come altro da ciò che era in origine, come dire, nella sua immediatezza, Questo ritornare, appunto, questo ritornare di qualcosa che permane, ha a che fare con il riconoscimento. O meglio, questo ritorno è tale per un riconoscimento che riconosce la cosa che torna, in quanto tornante, giusto? Insomma, non c'è nessun ritorno senza che vi sia un qualche eccolo di nuovo, giusto? Il riconoscimento di questo ritornare. Ora, che cos'è questo processo e perché l'ha collocato qua, Simi? Mi sono detta. Perché adesso, dopo che ha detto ogni istituzione, beh, dopo che io ho detto ogni istituzione una mappa, ma insomma, aveva detto la norma universalizzante e la singolarità eccedente sono incompatibili. La norma e la generalità è ciò che permane, potremmo dire. E invece la singolarità eccedente è ciò che è sempre sua, sempre ciò che svanisce, è l'immediata presenza della vita. Giusto? Giusto, ci siamo? Bene, allora, perché proprio qua dice, attenzione, però a volte ritornano, no? A volte ritornano. Il ritorno lo dice qua. Allora dice, c'è un riconoscimento, c'è la possibilità, diciamo così, o meglio, c'è, accade, ecco, può accadere forse, oppure accade sempre, non lo so. Il riconoscimento di un vissuto nel saputo che è un nuovo vissuto. Allora provo a dire in un altro modo. In ogni mappa istituzione vi è qualcosa che permane e qualcosa che svanisce. Ecco. Ma nel riconoscimento di questo qualcosa che permane, mentre qualcosa svanisce, cioè di qualcosa che scompare mentre qualcos'altro si consolida, potremmo dire così. Allora posso dire ancora che l'esperienza del battiloro, cioè del metallo battuto dal battiloro, in ogni mappa istituzione, in ogni cartografia, è possibile il riconoscimento di una evanescenza, qualcosa che scompare, qualcosa che svanisce, e simultaneamente di qualcosa che invece si consolida, si dilata, si afferma. Qualcosa che mancando cresce o che crescendo manca. Strano pensare questo delle istituzioni, delle mappe, delle cartografie, delle generalità anonime, no? Ora, è paradossale, sembra assurdo, no? Cioè, è come se questo gioco ci portasse in una specie di spirale un po' soffocante, in vero? Cioè, è vero che qualcosa torna? È come se dicesse, è vero che nella mappa, nell'istituzione, nella normazione, torna qualcosa che svanisce? Cos'è che è svanito nella norma? Beh, è svanita la singolarità, l'immediatezza, la vita. Cos'è che è svanito nel resto? Cos'è che è svanito nel ricordo? La vita ricordata. Ma è vero che in questa vita ricordata, in questa non vita, in questa generalità anonima, geometrica, normativa, si presenti di nuovo qualcosa che è immediatezza, vita? È vero. Qui si mi ha fatto un tocco proprio da maestro, io sono grata, perché lui ha ripreso qua una cosa che ha lavorato già in altri seminari passati, punto metabolico, insomma, ne aveva parlato, ma l'ha ripresa in modo proprio mirato, centrato su questo pezzo, come dice, sul pezzo, no? E ha detto, occorre distinguere la verità della mappa dalla realtà della mappa. Adesso dico, occorre distinguere la verità dell'istituzione dalla mappa dell'istituzione. Allora, proviamo a dire così. Ho sbagliato, scusatemi, occorre distinguere la verità dell'istituzione dalla realtà dell'istituzione. Se ne mappa, sono la stessa cosa qui. Allora, come ha distinto verità e realtà della mappa, dell'istituzione, della cosa che resta, della generalità, dell'inerte, di ciò che lavora solo su ciò che è scambiabile, su quello che resta, sulle merci, sull'anonimo. Ha detto, La verità è determinatezza fondata nei saperi della doxa. Verità è la determinatezza della mappa dell'istituzione. Cioè, che cos'è questa istituzione? Cosa fa? La scuola. Poniamo, istituzione scolastica. Che cos'è in verità? Risposta. La sua determinatezza. La descriviamo, la definiamo. Bene, questa verità, questa risposta, questa determinatezza che noi assegniamo alla cosa che chiamiamo la scuola come istituzione, è fondata nei saperi della doxa. Cioè, è ciò che tutti sanno, è ciò che tutti pensano, è costruita e finalizzata nelle sue progettualità in ciò che doxasticamente l'opinione comune che ci forgia, che ci predecide, in ciò che doxasticamente l'opinione comune che ci forgia e ci decide ha appunto stabilito. Stabilito. Per necessità interna, non può che essere così, vi prego, adesso, vi prego io, niente, cioè, vi ho già pregati sì, cioè teniamo fermi i precedenti punti, i precedenti luoghi, no? È necessario, questo è come accade, no? Il sapere, il lavoro, conoscenza, lo scambio, eccetera, 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 nell'ignoranza, ok. Quindi, la determinatezza, la verità è qualcosa, la verità è dimmi questo, che cos'è in verità questo? Risposta, la verità è una risposta, ok? Una risposta, la risposta non può, è la determinazione, no? Ma non può che, per molte ed evidenti ragioni, non può che fondarsi in quello che tutti sanno, no? Che quella generalità che ha a che fare con quella normatività, con quell'istituzione, sa. La realtà della mappa, la realtà dell'istituzione, la realtà della scuola, visto che Sini poi ha parlato esplicitamente di scuola, è la strozzatura indeterminabile dei saperi doxastici nel corpo della mappa. Qui è venuto fuori il tema del corpo. Io, boom, anche qua, vedi, perché il segnale di filosofia si chiama il corpo insegnante. Io con questa faccenda del corpo e dei corpi ho una sessione che dura circa un quarto di secolo, anzi di più, molto di più, direi il doppio, ma insomma, ma cioè, Sini qua ha tirato fuori il tema del corpo, finalmente il tema che dà titolo al seminario di filosofia è venuto fuori, qua, è venuto fuori bene proprio, chiaro, perché stiamo andando a chiudere. Allora detto, attenzione, la realtà è strozzatura, ripeto, indeterminabile, indeterminabile perché ogni determinazione evidentemente non può che fondarsi su quello che si sa in comune, giusto? Quindi indeterminabile dei saperi doxastici è la concrezione, non so, lui dice la strozzatura da alcuni anni, no? È l'incarnazione, no? Come posso dire, appunto, l'effetto imbuto, no? È il peso, è la chiusura, ma è anche il compimento. In questo senso, dei saperi doxastici che come se precipitassero e si aggregassero nel corpo, appunto, di quella istituzione, nel corpo di quella mappa, nei corpi, direi, di quella mappa. E qui, infatti, si dice corpo in due sensi, però, Scusate, mi dilungo su questo quarto luogo perché è cruciale per me. Corpo in due sensi. E dice: corpo determinato e animato dai suoi fini, dai suoi progetti, che sono sempre predecisi doxasticamente. Tutto il corpo in azione fa le sue cose, ta, 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 ta. Corpo vivo, no? Determinato, animato nei suoi fini e nei suoi progetti, che sono sempre predecisi doxasticamente. Quindi la questione dei fini è stata rievocata più volte da Fini, ma insomma, in fondo, messa nell'ottica della predecisione. Va bene? Corpo da una parte in questo senso, ma dall'altra parte poi, cioè insomma, il corpo che io sono, a me è venuto in altre occasioni dire il corpo energico, corpo in azione, corpo all'opera, no? Che fa le sue cose, sempre orientato, eccetera, no? Da cosa è orientato? Cioè dai fini della volontà. Guarda, è orientato da fini, sì, volontà, ma predecisi in qualche modo, no? Preorientati. Benissimo. E dall'altro punto del corpo. E Fini dice più o meno così: corpo semplicemente accadente come catastrofe di ogni progetto e mera mondità anonima. Beh, corpo non animato, direi, insomma, no? Corpo non animato. Corpo semplicemente accadente, ma accadente come catastrofe di ogni progetto, quindi di ogni animazione, di ogni finalità, come mera mondità anonima, corpo spazio vorrei dire. Corpo spazio. E aggiunto Sini, questo corpo, caput mortuum, sempre nascente, ricordate questi passaggi, no? È soglia della memoria e dell'oblio. Questo corpo, soglia della memoria e dell'oblio. La realtà, no? La realtà. Bene, Sina ha detto verità e realtà della mappa. Verità e realtà della mappa si toccano in un punto. Qual è questo punto? È il gorgo di questi due sensi del corpo. Il gorgo in cui precipitano e si annodano questi due corpi, questi due sensi del corpo che sono anch'essi il medesimo, ma non l'uguale. Questo mio corpo energico è sempre già anche spaziatura inerte, detrito, resto, ciò che patisce i colpi, no? E che assottigliandosi, si dilata, ma anche manca, si spinge al punto dell'evanescenza, caput mortuum, sempre nascente, no? Sempre ritornante. Matericità, possiamo dire, no? Matericità, inerte, datità, mondità anonima, ha detto Sin, che è soglia della memoria dell'oblio. Bene, verità e realtà si toccano in un punto. In un punto che è il gorgo di queste due dimensioni, diciamo così, del corpo. Quinto luogo, l'arte del pensiero. Sini ha detto, e qui si rivolgeva a me e ad Andrea Parravicini direttamente, ha detto, lo dico ai miei due compagni di strada, ragazzi, ci siamo dimenticati del fallimento di Siracusa. E devo dire la verità, mi ha colpita. Colpito e affondato, come si dice, perché perché non ci avevo pensato e poi perché in realtà tutta questa rabbia che mi anima nel lavoro del seminario di quest'anno nasce dal fatto che mi ero dimenticata che oh, si è dito Platone a Siracusa, cioè, che ci vai tu a fare cin 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 cin. Dai, sei comica, patetica. Quindi il senso di impotenza, no? Che in questi giorni, poi, in questo tempo, è il battito più forte, più violento che a me pare di avvertire, di patire. Questa immobilizzazione, no? Questa passivizzazione, ecco. Farsi metallo, farsi paziente, farsi passività. E curare la qualità di questa esperienza. Molto problematico, però molto onesto, cerco di essere onesta, di raccontarvi come sta andando complessivamente il tutto, e in questo caso il seminario e l'anno di Mecri. Bene, me ne ero dimenticata, grazie Carla, hai ricordato, bella botta. E ricordarsi il fallimento di Siracusa è ricordarsi il fallimento di ogni politica dei saperi filosoficamente intesa. Ok, così andiamo a chiudere l'anno mecritico, le politiche del sapere. Bene, fallimento, se ha fallito Platone, basta, andiamola lì, insomma, no? Fallimento di ogni politica dei saperi filosoficamente intesa e aggiungo a lato, memore di quello che Sine ha detto attraversando i sei luoghi gramsciani della formazione della politica dei saperi, Gramsci a cui Sini si è rivolto dicendo chiediamo a lui cos'è politica. Ricordate? Bene, più in generale, dicevo, rifacendomi ai riferimenti gramsciani di Sini, Quello che avevo dimenticato era il fallimento strutturale di ogni progetto pedagogico che pretenda di farsi politica. Questo è lo status, no? Noi qui stiamo arrivando. Fallimento strutturale di ogni progetto pedagogico che pretenda di farsi politica. Te l'eri dimenticato. L'arte politica, poi ha detto Sini, ora me lo sono ricordato, eh? Ok, colpo incassato. Boh, procediamo. Come diceva uno, bene, andiamo avanti. Allora, arte politica, ha detto Sini, è arte della composizione. È compromesso, arte del compromesso tra progetto e catastrofe, tra uso e comprensione. Questo ha detto Sini. E questo me lo sono scritto preciso, preciso. Ma, ha detto Sini, alla filosofia non compete l'arte politica, non compete quest'arte della composizione, ha detto. Ma compete la politica del sapere. E ha detto, la politica del sapere, cioè del canto partecipativo, del comprendere. Alla politica compete il compromesso tra uso e comprensione. Alla filosofia compete l'arte del canto partecipativo del comprendere. Cioè la politica, eccoci qua, della gioia della vita che sorride divenendo estraneità. Ecco la gioia. La gioia della vita che sorride divenendo estraneità. Uno potrebbe dire, sai che c'è, già son metallo, già son battuto, e colpi e ricolpi, devo pure sorridere. No, sembra provocatorio, no? Ma ha detto così. Vita che sorride divenendo estraneità. Potrei dire divenendo conoscenza, divenendo merce, divenendo detrito, divenendo resto, divenendo spazio, divenendo inerte. E così svanendo. Gioia della vita che sorride svanendo, mancando, e cioè crescendo. Che travaglio, ragazzi. Che fatica. Che abissi, vero? O no? A me pare di sì. Ma dunque, Tommaso ha detto che all'arte compete una politica del pathos, una politica dell'annunciare luoghi, non spazi. Vabbè, Sini ha detto che alla filosofia compete il canto partecipativo del comprendere, la gioia della vita che sorride divenendo estraneità. Bene, la voce è il sesto luogo che ha evocato Sini. Come ricorderete, l'attraversamento del sesto luogo è stato anch'esso importantissimo perché la voce è la più precisa delle strozzature, diciamo così, no? Sini ha detto, in quanto corpo, la voce è quanto di più singolare, strozzato, irripetibile, immediato, si possa. Ecco perché ha detto anche, riascoltare la voce, di qualcuno che è mancato, magari è cresciuto, ma è cresciuto mancando, fa molta, molta impressione, crea un grande disorientamento, ha detto sì. Bene, la voce è il massimo della strozzatura e quindi chi parla nella voce è il massimamente individuato. Quella voce lì è il massimamente individuato e al tempo stesso è massimamente esposto. Curioso, perché la voce è anche il luogo fondamentale della estraneazione umana. Se ricordate quando parlava degli organi, degli strumenti, dell'estraneazione, dell'estrinsecazione, Sini ha detto, gli animali si estrinsecano l'animalità si estrinseca nei suoi organi, a questi organi animali il corpo umano, come dire, sovrappone o intreccia altri organi che sono la voce anzitutto e poi il lavoro sociale, la socialità, eccetera. Bene, quindi curiosa la voce, no? La voce che è massimamente dunque individuata, massimamente transitoria e massimamente esponente, però, e quindi estraniante, alienante. È infatti il canale è il luogo della conoscenza, è il primo passo, il primo strumento della conoscenza, in senso proprio, cioè in senso umano. Ora, Sini ha fatto un attraversamento molto ricco che è andato poi, nel sesto luogo, che è andato poi a concludersi con queste frasi. Mekri non è una istituzione. Mekri non è un patto sancito. Non è un patto. Ma, ha detto, è esercizio gratuito di un'arte della memoria. Come proposta e come progetto, come proposta e come progetto, che in quanto tali sono e restano ideologici, cioè dotati di finalità che sono sempre predecise a loro volta dagli strumenti, dalle estraneazioni, dai discorsi, dai resti, che sono a loro volta esposti come scambiabili, come portatori di scambio possibile. Quindi Mekri gioca con lo scambio, diciamo così, quello scambio che il patto sancisce e l'istituzione norma. Ma non si esaurisce nello scambio, o non ha la sua forza nello scambio, bensì nella rottura, potremmo dire, delle tavolette, no? Della continua rottura del patto. E in questo senso io posso intendere la parola esercizio. Cioè, io non penso che Mekri non sia un'istituzione e non sia un patto, questo è il punto. Penso che sia un esercizio e penso che gli esercizi siano sempre all'interno di istituzioni come rotture e rinascite delle istituzioni. Gli esercizi siano alterazioni dei patti, messe in movimento delle mappe, diciamo così, ma devono sempre partire da una mappa e comunque per la loro natura vitale, conoscitiva, umana, produrranno mappe, si estranieranno in altre mappe. Tenere vive le mappe vuol dire rompere continuamente le istituzioni, forzarle dall'interno, forse in qualche modo batterle. In ogni caso, esercizio gratuito, però di un'arte molto precisa, ha detto Sini, di un'arte della memoria. Quindi pazienza e gioia. Se il pathos era il luogo della memoria, se ricordate, no? È la caratteristica dell'omnesico che determina la natura locale dei luoghi, no? Allora, quello che stiamo dicendo è che gioia e pazienza sono state evocate da Sini e da Tommaso di Dio come polarità entrambe, o forme entrambe, o esperienze, emozioni entrambe legate all'arte della memoria, a una particolare esperienza della memoria, un'esperienza che si chiama un esercizio. E questa nostra proposta filosofica, dice Sini, parlando di sé, no, la sua voce parlava, no? Io sono filosofo. Tommaso parlava e diceva, io sono un artista. E quando gli ho detto, ho capito, tu parli d'artista, mi ha detto, che devo fare? Cioè, non so, sono quello, ho capito? E come Sini, cosa devo fare? È ovvio, cioè, dirlo è soltanto un ribadire qualcosa che è implicito, no? Sono un artista, sono un filosofo. Allora se ne ha detto, io da filosofo dico che Mekri non è questo, che la filosofia dentro Mekri non è un'istituzione, non è istituzionalizzata, ma attenzione, nel dire questo io sono ideologico, cioè ho i miei fini i miei progetti che sono predecisi. Quindi sono a mia volta predeciso dei miei discorsi, dei miei saperi, delle mie conoscenze, dei miei strumenti, eccetera, eccetera, nel proporre una filosofia così, come peculiare arte della memoria. Arte della memoria come progetto ideologico, dunque, di convivenza possibile. Una convivenza possibile che Tommaso Di Dio fondava sulla possibilità di un comune patire e sentire patire e che Sini fondava o poggiava sulla possibilità di una comune gioire, di un comune gioire. In ogni caso, entrambi progetti ideologici vuol dire entrambi progetti predecisi. E quindi in qualche modo già collocati sulla soglia dell'istituzione, no? Della mappatura, della generalità. Perché? Perché sono sempre predecisi dal sapere doxastico. Abbiamo detto prima. Ora, mi sono domandata che cos'è che non è predeciso? C'è qualcosa che non è predeciso? Allora, mi sono detta, vedi, Sini l'ha detto, quando parlava del corpo nel secondo senso. Ciò che non è predeciso, forse, allora mi sono detta, è lo spazio della strozzatura. È l'incarnazione singolare delle determinazioni doxastiche della verità. Sì, l'incarnazione singolare delle determinazioni doxastiche della verità. Incarnazione singolare delle verità, di quel che è vero, in questa indeterminabile realtà. Che è al di qua e al di là e insieme a tutto ciò che io veritieramente potrò dire essere questa realtà. Sono Fiorinda Cambria. Sono abbattuta come un metallo. Sono una docente universitaria, pare, per un poco. Sono la presidente di MECRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura. Sono femmina. Sono. Tutte queste cose sono ciò che io sono in verità, d'accordo? E sono i saperi doxastici. Cosa vuol dire femmina? Cosa vuol dire presidente? Cosa vuol dire laboratorio? Cosa vuol dire docente? Tutte queste determinazioni sono i saperi, ma. Io saperi doxastici che mi predecidono perché io mi animerò facendo la docente in base a quel che so, gli strumenti che ho che sono predecisi e sono quelli che abbiamo in comune, appunto, no? Quel che sappiamo fare in comune, eccetera. E via. Sarò femmina o maschio in base a ta 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 ta, no? A come si sa che anche le alternative o le varianti sul tema. Sono sempre sul tema doxastico, ovviamente, no? Sini l'ha detto molto bene. Però realmente, realmente, ecco, al di qua, al di là e attraverso tutte queste verità che io sono, c'è qualcosa di indeterminabile, che è l'incarnazione singolare, capite? Appena la dico, immediatamente la trasformo in una verità. Quindi non la dico. Ciò che non è predeciso, forse, è la strozzatura vorticosa, cioè, più precisamente, dunque, non semplicemente il corpo cosa, capite? Non semplicemente il secondo senso del corpo, indeterminabile, diceva sì, ma il punto in cui i due corpi sono uno. Quello è indeterminabile. Lo spazio, ho detto, in cui si strozzano la cosa che sono, la cosa che sono, la mondità che sono, il mio essere un resto, un restante, che resterà, il mio essere cosa tra le cose, assolutamente singolare, e la generalità del mio corpo animato. Allora, ciò che non è predeciso, dicevo, forse non è semplicemente il corpo nel secondo senso, ma è la strozzatura vorticosa, cioè il punto in cui verità e realtà si toccano. Cioè il gorgo in cui convergono il corpo animato, animato dai suoi fini, dai suoi progetti mondano-doxastici, e il corpo semplicemente accadente come mera esposizione materica e come catastrofe di ogni progetto. Quindi indeciso, non predeciso, indecidibile, è forse il gorgo tra il corpo organico, detto no, corpo animato con i suoi organi, no? Corpo organico determinato, cioè orientato e segnato dai suoi saperi, dai suoi strumenti, dalle sue finalità, e corpo inorganico, indifferente, corpo che è indeterminata mondità, eternamente ritornante, diceva Sina. Corpo caput mortum, in stato sempre nascente. Corpo soglia della memoria dell'oblio. Non il corpo soglia della memoria dell'oblio, è non predeciso. Perché esso è il correlato del corpo animato, predeciso. E quindi in qualche modo è predeciso dall'essere correlato, capite? Invece solo quello spazio in cui accade il gorgo, che non posso dire, infatti non posso dirlo, organico e inorganico, esce da questa opposizione. Quel punto di gorgo che è non predeciso, che sempre accade. Se ci sono questi due, c'è anche la loro relazione, evidentemente. Se ci sono questi due corpi, c'è anche la loro relazione, evidentemente, no? O loro, la loro medesimezza. E quella medesimezza è il punto del medesimo, ecco. Il punto del medesimo, in cui è medesimo, non uguale, ma medesimo, gorgheggiante, gorgogliante, il mio corpo vero e il mio corpo reale. Il corpo insegnante finale, il corpo insegnante, dicevamo, no? È proprio questo gorgo, forse. Cavolo, mi sono detta, questa è un'immagine che mi aiuta ad andare verso una risposta, no? Il corpo insegnante finale, ripeto, l'aggettivo è usato nel termine in cui l'ha usato Sini, no? È forse proprio questo gorgo? Come quello che, ad esempio, corpo senza organi, no? Che non è né organico né inorganico, in modo, è un'espressione che usò una volta Antonin Artaud per dire qualcosa che per me si gioca qua, in questo gorgo, no? Corpo come corpo senza organi che si alloga e esplode tra organico e inorganico, tra vita e conoscenza, tra oblio e ricordo, tra immediata presenza e anonima estraneazione, in cui ogni progetto transita, si perde, si compie e resta. Altro. Essendo divenuto altro. Resta come ricordo. Pensavo in questo senso nuovamente a quel quadro, no, che l'anno scorso evocai dal gruppo degli stacchi d'animo di Boccioni, quelli che restano, no? Questa roba chiaramente mi è rimasta, appunto, mi è restata addosso. Benissimo, Massini, e adesso faccio quest'ultimo tocco, perché abbiamo iniziato in ritardo, mi sono consentita di tirare un po' più tardi, poi facciamo la pausa. Nel concludere, Sini ha detto, attenzione, questo luogo in cui noi filosofi, ha detto Sini, in cui il filosofo dice la sua proposta, con la sua pretesa di verità, non c'è. Questo luogo non c'è. È come il settimo luogo, ha detto sì. Il settimo luogo. L'hai detto, vero? Non l'ho scritto io, sì. L'hai detto. Il settimo luogo finale. Noi usignoli di Osiodo, ha detto, nelle fauci dello sparviero. Noi promotori di un diritto senza patria, per cittadini di un luogo che non c'è, perché è il settimo. Bene, il settimo luogo finale. Quindi pathos, gioia, un luogo di grazia, un non luogo. E mi viene in mente la grazia così come ne ha parlato Emmolo in quello che scuola non è, quello che istituzione non è, era il grosso del suo intervento, no? Un luogo utopico, non politicamente programmabile e tuttavia proposto come luogo di grazia da Sini e da Tommaso Di Dio, con la sua ideologica pretesa di maggior valore, come ogni progetto, cioè di maggiore forza rispetto alle altre proposte. Problema politico. Sini ha detto, il problema politico è aggiustare l'esistente, è compromesso tra uso e comprensione. Ma forse, aggiungo, problema politico, e l'ho detto in apertura di questa sessione, è anche quello del confronto e dello scontro, del conflitto tra le differenti pretese, le differenti forze, di cui contingentemente e contestualmente sempre le diverse proposte, progetti, ideologie sono portatori. No? Sini ha detto, scusatemi, no, un problema questo dell'efficacia, che è un problema poi quello che è lo stesso problema della verificabilità che poneva Tommaso Di Dio. Sini ha detto: la politica è arte del comporre. Non è la mia arte, però, ha detto, in quanto filosofo. Forse era nella foga del discorso, non lo so, però questo è stato detto. Ma il punto è che l'arte dinamica invece è arte del comporre. Le arti dinamiche sono arte del comporre. Su questo io, insomma, mi permetto di dire, ok. Vedi sopra, cioè vedi i lavori passati, no? È arte del comporre. E allora forse nella natura compositiva delle arti dinamiche risiede in qualche modo un senso politico che ancora non riesco a vedere, non abbiamo visto, non so. Forse è il senso politico il comporre appunto nel battistero, forgiatura e fonderia, forse, non lo so, Tommaso ha proposto questa strada. Per me forse la questione è, forse una dimensione politica c'è, irredimibile, non so come dire, forse sono io che non riesco a mollare, no? A dire, vabbè, ok, d'accordo, allora andiamo avanti e appunto io faccio questa cosa, non quest'altra, io faccio l'artista, il filosofo o il politico, ecco, ognuno faccia il suo mestiere, diciamo così, ma io non lo so qual è il mestiere. L'unico mestiere che mi interessa è quello del battiloro. Poi non lo so se dalla parte del battiloro o dalla parte del metallo. In ogni caso quel mestiere mi interessa, però forse quel mestiere si può praticare addestrandosi a fare qualcosa, a fare un certo tipo di esperienza. Forse addestrarsi a contagiare nel comporre, nell'arte del comporre. Ora, è evidente che per me è difficilissimo accettare il rinvio ad una dimensione oppositiva tra grazia e geometria. Questo mi sembra evidente. Tommaso, infatti, mi dice: Florinda, no, si tratta di stare nella geometria testimoniando la grazia. Oppure si tratta di un esercizio di pazienza, si tratta di mettersi sulla soglia dell'evanescenza, si tratta di cercare esercizi compositivi. Che forse sono anche già esercizi di memoria, forse esercizi di quell'arte della memoria a cui Sini ha fatto appello in chiusura e su cui immagino, anzi mi ha già detto che intende tornare, ma non sapevo che lui intendesse tornare su quello, no? Quindi cercare esercizi compositivi che, consapevoli di essere assolutamente non verificabili sul piano istituzionale, cioè non cartografabili, consapevole di questo, però incistino, ecco, metodicamente la singolarità del reale, cioè della presenza evanescente, nel patto doxastico dello scambio per la sopravvivenza. Quindi un'altra forma di compromesso, forse, no? Imparare il compromesso, imparare l'arte del montaggio. E forse in questo senso, arte del montaggio, davvero, ecco, e su, qua, su questo ripartiamo dopo la pausa, davvero mi sono detta, è una particolare arte della memoria che si può praticare, che si può mettere nell'ordine del patto, o che si può mettere nel patto come a dire. Questa è la tua eccedenza. Si può mettere l'eccedenza dentro al patto, dentro la norma, cioè prevederla. Capite cosa voglio dire? Prevederla. Prevederla in quanto è necessaria, in quanto la esclude, anche la include, giusto? Ciò che unisce, separa, ciò che separa, divide. Esattamente come il corpo animato. In quanto esclude il corpo caput mortuum, anche lo include, no? Quindi si può fare un esercizio di memoria diverso, una progettuale programmazione della cura di quello che resta, della cura delle rovine. Della cura delle rovine. Perché? Perché? Facciano spazio, perché gorgheggino, perché si faccia ingorgo, addestrarsi a curare le rovine. È possibile? La seconda parte della sessione, infatti, si intitolerà Rovine e Memoria. Adesso facciamo la nostra pausa e beviamo un caffè. Grazie.